ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Ciao, ben arrivati! Sono contenta che le ragazze vi abbiano portato qui. Questa è la mia casa, se volete accomodarvi. È vero, non ci sono sedie dove sedersi, scusate. Sì, è vero, i muri non sono quattro, il tetto non è uno, le finestre non hanno due balconi. O forse potrebbe essere esattamente così, se voi lo volete. Questa comunque è la mia casa, come l'ho pensata io, e come l'hanno trasformata una serie di miei amici che hanno vissuto con me in questi anni. Ma non voglio imbarazzarvi, entrate, fate come se foste a casa vostra. Godetevela e trasformatela come volete. A casa di Peggy, un ciclo di quattro trasmissioni radiofoniche sull'arte contemporanea, curato dalle studentesse dei corsi di storia dell'arte contemporanea e correnti e tendenze dell'arte dal 1960 ad oggi, del professor Guido Bartorelli, anno accademico 2009-2010. Per un po' posso accompagnarvi io insieme alle mie amiche. Da dove volete che iniziamo? Questi rumori? Sì, vengono dalla stanza di Jeff. Beh, Jeff è un inquilino di qui. Facciamo così. Avviciniamoci lentamente alla sua stanza e intanto ascoltiamo quello che si sente dentro. Come posso dire? Prendetela come un'anteprima sonora di quello che poi andremo a vedere.
Gioco? Clown? Vola. Vola.
Lucido.
Leggero. Leggero.
Cane.
Allora, che ve ne sembra? Non mi stupisce il vostro stupore. Pensate che gli ospiti di prima mi hanno detto cose molto strane sull'opera di Jeff. Sentite.
Un barboncino fucsia.
Sì, potrebbe essere un cane fucsia. Chi è che l'ha fatto questo coso?
Jeff.
Chi? Sicuramente arte moderna, cioè contemporanea. Non so dire di più.
Un cane fatto col palloncino.
È un palloncino gigantesco. Non vedo come possa essere classificato come arte. Tipo in nessun universo.
Beh sì, è terribile. È una specie di scultura gigante a forma di palloncino ripiegato da forma di cane che ha fatto il marito di Cicciolina e che non so perché ma vale un sacco di soldi. Follia dei critici d'arte. Che è stata esposta alla Neue National Gallery di Berlino un anno fa. L'ho anche vista in mezzo a un sacco di altre sculture più o meno simili, tutte sbrilluccicose, un anello di diamanti gigante, altri palloncini con altre forme giganti, sempre uno più brutto dell'altro. L'arte contemporanea per me ha poco significato.
Allora, guardandolo penso alle forme dei palloncini che compravo da piccola. Magari è un po' grande, quindi da piccola ne avrei sognato uno così grande. È una forma di espressione di un qualcosa, potrebbe anche essere un ritorno all'infanzia di qualcuno, fatto così come un'installazione.
A me non piace personalmente, il colore lo trovo un po' eccessivo, ma tutta l'opera è eccessiva.
È bellissimo, però se piove non hai riflessi del sole, quindi perde.
No, dai, è arte.
Tutto è arte se vogliamo, credo. Anche prendere un palloncino gigantesco a forma di cane, penso possa essere ritenuto un'opera d'arte.
Se Giulia, Valentina, Francesca e Valentina vogliono presentarvi Jeff, io vi lascio, perché ho altre persone che stanno arrivando e devo andare. Ah, volete che spenga la musica? Ma non è possibile. Nella mia casa la musica è come la tinteggiatura. Avvolge l'ambiente, non posso toglierla. Allora ci vediamo dopo.
L'opera è un palloncino rosa a forma di cane, come quella che i clown fanno nelle feste per bambini, ed è appunto il gioco che diventa arte. È la dimostrazione di come un piccolo oggetto, fra i più conosciuti, può attraverso le mani e l'intuizione di un artista diventare qualcosa di nuovo e sorprendente. Jeff Koons, durante la carriera, ha sempre attinto nell'immaginario comune, a partire da cantanti famosi come Michael Jackson e personaggi del mondo dell'infanzia come Braccio di Ferro, ma anche ad attrici porno come Cicciolina, con cui ha appunto avuto una relazione. Il tutto riportato e ripreso poi in una dimensione giocosa, scollegati dalle relazioni in cui comunemente li abbiamo conosciuti. In questo caso il palloncino a forma di cane, di grandi dimensioni, è realizzato in acciaio con una superficie specchiata magenta, in modo così accurato e minuzioso che da un lato ci mette di fronte a un'opera geniale e dall'altro rimanda a quei semplici animali realizzati con i palloncini. Proprio la dimostrazione di come un piccolo oggetto fra i più conosciuti, attraverso le mani di un artista e dell'arte in genere, possa diventare qualcosa di nuovo e di sorprendente. Koons vede l'opera d'arte come una celebrazione della giovinezza, del colore e della semplicità, ma anche come un cavallo di Troia per entrare nel mondo dei manufatti d'arte. Per dirla come l'avrebbe detta Jeff Koons: "It's about celebration and childhood and color and simplicity, but it's also a Trojan horse. It's a Trojan horse to the whole body of the artwork." I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Adesso vi introduco il movimento artistico di Jeff Koons, il neopop, che è una corrente artistica internazionale postmoderna che si è sviluppata a partire dagli anni 90 del XX secolo. Fa chiaro riferimento alla pop art storica e ai suoi rappresentanti come Andy Warhol o Roy Lichtenstein, frantumandosi però in numerosi sottogruppi con diversi rimandi culturali, dal graffitismo urbano al mondo dell'underground, dall'uso di materiali diversi come plastiche e resine, al mondo dei manga giapponesi, dall'urban art al web design, fino a mescolarsi con riferimenti alti, dal minimalismo all'arte concettuale, al fotorealismo, all'installazione e altro. Quello che noi chiamiamo neopop, pur non essendo propriamente un movimento, ma un modo per classificare più facilmente questa nuova lista di artisti, consiste nel far rinascere in un altro modo oggetti e celebrità della cultura popolare insieme a icone e simboli del presente, facendo un frequente riferimento ai mass media e alla loro influenza e allo stesso tempo cercandone l'attenzione. Vi è un continuo attingere da quel mondo, ma allo stesso tempo una tendenza a criticarne i valori, le relazioni e le interazioni che spesso si attuano con lo sbeffeggiare quei volti noti o attraverso idee provocatorie e controverse. Durante i primi anni, un tema comune era l'uso di animali, soprattutto in artisti come Koons, Katrina Fritsch, Haring e Hirst. Possiamo ricordare come esempio, oltre all'opera di cui abbiamo parlato, i topi giganti esposti in una delle ultime biennali a Venezia della Fritsch e delle dissezioni conservate in formaldeide di Hirst. Altra caratteristica di questa seconda generazione pop è la valenza psicologica che spesso questi artisti legano alle loro opere, che avviene con frequenti disquisizioni per spiegarne i significati o con chiari proclami di intenzione o con titoli pessimistici. La vecchia pop art abbracciava il nichilismo, il capitalismo e la cultura dei consumi. La nuova pop art è evoluta in uno sguardo quasi sinistro che critica le nostre paure e ossessioni. Un altro modo per chiamare questo tipo di arte è a volte stato anche neobarocco, prendendo spunto dalla stravaganza, dall'eccentricità, dal sovvertimento delle regole e dalle sensazionalità che sono gli elementi qualificativi più comuni quando si parla delle due correnti.
Ci siamo chieste che cos'è il contemporaneo. Per noi il contemporaneo è tante cose, ma è soprattutto un tuffo al cuore. Quando ci troviamo di fronte a un'opera d'arte e riflettiamo sul qui e sull'ora dell'artista, è quello che non ci aspettavamo, è qualcosa che va a sconvolgere tutto quello che pensavamo di sapere.
Ah, eccovi di nuovo, dove eravate finiti? Ma allora avete conosciuto Jeff, vi è piaciuto? No, ma dovete già andare via. No, vi prego, trattenetevi. Restate nella mia casa ancora un po'. Lì in fondo c'è Antonio, l'ultimo arrivato della casa che sa creare opere sonore. In ogni caso, prima di uscire, ragazze, ricordatevi di dare ai nostri ospiti il regalo della casa. È un'audioguida. Spero che la utilizzerete nella nostra dépendance di Villa del Conte.
Come e perché riprodurre alcune opere d'arte contemporanea? E che ci vuole a fare un Fontana? Adoro sentire i commenti dei non addetti ai lavori poco appassionati e a volte dei presunti addetti poco preparati nel mondo dell'arte. Commenti che riguardano in special modo le nuove o le nuove tendenze artistiche. Di solito esordiscono con «Beh, ma è arte questa, ma la sa fare anche mio nonno». Niente di più vero. Me li vedo i loro nonni a squarciare tele, o a stenderle a terra schizzandole di colore, a montare una ruota di bicicletta su di uno sgabello solo per il gusto di vederla girare, per farsi ipnotizzare, magari perché avrebbero sempre voluto possedere un caminetto, o di impacchettare tutto ciò che vedono, alberi, palazzi, cani, eccetera. Ricordo che, ad esempio, una volta il nonno di un mio amico è andato nell'oceano e ha catturato uno squalo bianco, lo ha portato a casa e lo ha messo in salotto dentro ad una vasca riempita di formaldeide. Ed invece sua nonna si sottopone a continue operazioni chirurgiche per assomigliare alla Gioconda o alla Venere di Botticelli. Si fa riprendere mentre la operano e poi riguarda i filmati assieme alle amiche bevendo il tè. Insomma, tutto semplicissimo. Sembra quasi che gli artisti siano dei gran furbacchioni, che in effetti non abbiano voglia di lavorare e che passino il tempo a bere, a drogarsi o a fare grandi orge. A sentir loro sembra tutto così semplice, e magari lo è. E allora, nonni di tutto il mondo, unitevi e iniziamo assieme un'avventura commerciale dai guadagni vertiginosi. Potrete finalmente farvi una pensione integrativa e vivere una senilità serena. E poi magari assumere i vostri nipoti, geni della finanza fai da te, e strapagare anche loro per ringraziarli della straordinaria fiducia. Vi hanno creduti capaci di cambiare le sorti del pensiero umano. Altri tra i nipoti di cui parlavo, invece, hanno fatto a meno dei nonni e si sentono capaci di fare da soli, o al massimo hanno delegato i figli o i fratelli più giovani. L'arte è dunque un gioco da ragazzi. Chiunque può prendere una videocamera digitale e girare dei video artistici. In internet se ne trovano tantissimi, però credo che i contenuti siano molto forti. Forse girati da videomaker indipendenti che non hanno paura di dire la verità. Riprendono la vita cruda. Infatti, la visione di alcuni di questi è vietata ai minori. Quello che amo di più dell'arte è la sua non definizione. È il fatto che non se ne trova una che si possa adattare perfettamente. E di conseguenza anche della parola artista. Sicuramente abbiamo in mente i casi specifici, i nomi, i lavori, ma non in modo così generale. Secondo alcune definizioni che ognuno di noi ha in mente, può essere artista anche un macellaio. Ed io sinceramente non ci trovo niente di male. Potremmo semplicemente limitarci a dire che arte uguale opera dell'artista e artista uguale colui il quale realizza l'opera d'arte. Sarebbe tutto più semplice. Detto questo, vorrei proporvi un esperimento. Visto che è tutto così semplice e complesso allo stesso tempo, cosa c'è di male nel capire cosa si nasconde dietro ad alcune di quelle opere che apparentemente sembrano semplici da fare? E visto che ormai sono già state fatte, perché non proviamo a rifarle con un'ottica diversa? Come se veramente potesse farle anche un anziano per passare il tempo, o un bambino per stimolare la fantasia. Vorrei proporvi tre sorte di lezioni radiofoniche per capire, passo dopo passo, come realizzare in casa alcune opere d'arte contemporanea, spiegandovi i materiali da usare e i trucchi per materializzare un concetto. Ma prima di inoltrarci nei segreti della riproducibilità, dovrei premettere che non andremo a realizzare dei falsi d'autore, ma più semplicemente delle riproduzioni che saranno palesemente false e quindi non autentiche e di fatto non attribuibili materialmente all'artista. Ma più semplicemente andremo a dare forma ad un concetto che una volta uscito dalla fucina mentale dell'artista è diventato conoscenza comune. Ciò che voglio sostenere è che, riuscendo ad acquisire una serie di meccanismi, riproducendone materialmente il gesto, sia possibile arrivare ad averne uno proprio, da applicare non solo nell'arte, ma addirittura nella vita quotidiana. Ad esempio, ogni ricercatore si basa su esperimenti e studi effettuati da chi lo ha preceduto, nella teoria e nella pratica. Si prende un modello, lo si studia, si applica materialmente il significato e utilizzandolo come trampolino viene sfruttato per elaborare il proprio meccanismo mentale. Ma oltre a questo, voglio dimostrare che al contrario di quanto si possa pensare, l'artista prima di tutto è un artigiano. Infatti, come chi produce oggetti che hanno una funzione pratica, vaso, fiori, sedia, sedersi, vestito, ripararsi, eccetera, eccetera, l'opera d'arte può migliorare la vita. La sua utilità sta nella sua funzione principale, quella di ampliare lo sguardo e quindi la comprensione delle cose.
Allora, a presto. Non vedo l'ora di rivedervi nella mia casa. Ciao. A casa di Peggy, un ciclo di 4 trasmissioni radiofoniche sull'arte contemporanea, curato dalle studentesse dei corsi di storia dell'arte contemporanea e correnti e tendenze dell'arte dal 1960 ad oggi, del professor Guido Bartorelli, anno accademico 2009-2010.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.